Adesso noi ci trasferiremo altrove, cioè a Panama, dove un po' parleremo della situazione di Panama, che in realtà non è molto come dire frequentata dai media nostrani, anche perché lì continuano le proteste dovute a tutta una serie di elementi, dalla riforma delle pensioni, che non è molto gradita, agli scioperi perché si stanno licenziando i lavoratori della multinazionale statunitense che esporta e produce banane in tutto il mondo, la Chiquita, e quindi un movimento di protesta che si fa sentire anche con modalità diciamo di piazza piuttosto ruvide, che comunque esprimono l'insofferenza della popolazione anche per una crisi economica che si trascina da parecchio tempo. Ma dovremmo avere al telefono
Davide Lifoni, che è appunto, come dicevamo prima, docente universitario a Siena. Io lo conosco più che altro per gli articoli che leggo sulla Bottega del Barbieri riguardanti Latin America, e ultimamente ne è uscito uno su Panama molto preciso. Dava un po' il quadro di quanto sta avvenendo, quello che è innanzitutto un choke point essenziale per il commercio internazionale, e poi è un paese che si è liberato dalla presenza degli Stati Uniti con un moto surrezionale che ancora lo ricordano con grande fierezza, e invece adesso si ritrova, ancora prima che Trump volesse mettere le mani sul canale, però soprattutto dopo il presidente attuale ha preso delle decisioni sempre più impopolari, trascinando il paese in una sorta di quasi guerra civile. C'è stata proprio la sospensione dell'habeas corpus, quindi è proprio il massimo. Ecco, a partire anche da marzo, praticamente, quando Trump aveva messo le mani anche su Panama, oltre che la Groenlandia, ci sono stati davvero degli accordi con i proprietari dei porti, che erano cinesi o comunque delle emanazioni della Cina, e adesso la situazione è un po' fluida, diciamo, con parecchi scontri proprio in piazza, in particolare in una zona ben precisa di Bocas de Toro, perché si è aggiunto anche il problema delle pensioni e dell'accordo con Chiquita, che lì è una zona bananiera. Riesci a mettere in quadro tutte queste cose che insieme creano grosso caos e non sono riconducibili a un piano unico, o forse sì?
Allora sì, intanto buonasera a tutte e a tutti. A me ha colpito molto, informandomi sulla situazione attuale di Panama, la definizione del direttore della scuola di sociologia appunto all'Università di Panama, José Cambra, che ha definito Panama come l'epicentro della lotta in America Latina. Praticamente si sono concentrati gli tre avvenimenti insieme. Intanto l'inzione della legge 462 contro la riforma del sistema di previdenziale pensionistico posta da Saul Molino, che è l'attuale presidente di Panama, e contemporaneamente la sua svendita del canale di Panama agli Stati Uniti, e ancora la riapertura della miniera Cobre Panama, che era stata chiusa nel 2023 e che adesso invece il presidente intende riaprire. E in questo contesto si sono sommate le proteste di gran parte della società civile panamegna, quindi sono partiti sindacati, soprattutto quelli appunto come dicevi tu della zona bananera a Bocas del Toro, dove sono state licenziate tra l'altro più di 5.000 persone, e contemporaneamente poi ci sono i sindacati dei docenti, e poi donne, comunità indigene, studenti, e tra l'altro, ora poi magari dopo ne parliamo se c'è tempo, non è la prima volta che nella zona di Bocas del Toro accade tutto questo, perché era già successo sia nel 2010 e sia nel 2015 ad opera di uno dei precedenti e altrettanto corrotti presidenti di Panama, che era Ricardo Martinelli. Mm-hmm.
È stato cacciato poi a un certo punto.
Che poi è stato cacciato, sì, però l'attuale presidente Mulino praticamente era riuscito ad arrivare al potere giurando che non avrebbe dato immunità alla corruzione di uno appunto dei suoi predecessori, che era appunto Martinelli, e però poi in realtà ha finito per dar vita a quella che il collettivo che ora organizzava maggiormente le lotte, Alleanza Pueblo Unito per la Vita, ha definito come un'offensiva neoconservatrice e neocolonialista, e non a caso Panama purtroppo nonostante la forte presenza di movimenti sociali è sempre stata denominata come Repubblica delle Banane, soprattutto perché alla fine gran parte dei suoi presidenti hanno finito per inginocchiarsi agli Stati Uniti, ma non solo, perché per esempio hanno sostenuto, Mulino ha sostenuto tra le cose il golpismo antichavista in Venezuela, e al tempo stesso pochi mesi dopo che era arrivata la presidenza ha appoggiato Israele in sede consiglio di sicurezza ONU, praticamente ha votato contro i diritti dei palestinesi.
Sono allineati subito, insomma.
Si sono allineati subito. E quindi ecco, io leggevo alcuni articoli rilasciati dai sindacalisti a Giorgio Trucchi, che forse avrà parlato con voi, che comunque penso che conosciate, perché credo siamo dei giornalisti più esperti per quanto riguarda le tematiche centroamericane, che ha dichiarato, i sindacalisti hanno detto che la situazione attuale è peggio che durante la dittatura militare. E il problema tale è che nonostante questa repressione, questa protesta va avanti, di fare passo cresce anche la repressione, perché alla fine Mulino, come dicevo, pur commettendo su un discorso anticorruzione, alla fine ha ottenuto il voto dell'elettorato conservatore e quindi alla forza tuttora non solo per esultare tutti i movimenti popolari che lo contestano, per esempio ha dato anche dei mafiosi ai sindacalisti e ai lavoratori delle zone bananeras, ma sta portando avanti un attacco senza precedenti contro tutte le garanzie costituzionali.
Sì, avevo letto l'intervista di Trucchi comparsa su Presenza, mi pare. Questi due interlocutori mi sembrano dei sindacalisti veri, cioè non come i nostri pompieri confederali o che insomma. Eppure sono stati attaccati anche dalla base dei lavoratori. È vero, oppure sono i lavoratori che sono stati mal dirottati dalla controparte? C'è stato un lavoro anche su.
Che si hanno cercato di condurre una strategia che peraltro non è nuova in tutto il mondo, ma in particolare in America Latina, di dividere i movimenti sociali e la base che sostiene le proteste, così alla fine il governo sta cercando di dimostrare che la zona dove si sono verificate le proteste è stata quella di Bocas del Toro, e stanno presentando una situazione nel resto del paese e la situazione non fosse critica. In realtà certo è meno critica rispetto a quella zona precisa, però di fatto di una ribellione sociale contro un modello paese attuale che è quello di Mulino. Pratica è fallito, perché quando si decide di ricorrere alle forze di sicurezza, e si ha in pratica quasi esclusivamente il sostegno della classe politico-imprenditoriale, in pratica ecco, sono gli elementi significativi che fanno capire il tentativo di instaurare un regime oggi molto simile a una cosiddetta democratura.
Ha dichiarato anche lo stato d'emergenza, quindi insomma. Senti, ma ti volevo chiedere, questa opposizione, cioè queste proteste nascono già da prima a causa delle condizioni sociali, ma poi esplodono,
mi sembra. Sì.
Nel 2023, per quella questione della miniera, che sembrava una questione relativa al territorio ambientale, ma poi insomma ha assunto delle caratteristiche di un certo tipo, adesso si innesta con una contestazione sociale, il problema appunto delle pensioni, dei licenziamenti, delle condizioni di lavoro. Questo movimento però, mi dicevi, è un po' disperso, cioè c'è un'organizzazione dietro, sono solamente sigle sindacali, lavoratori, ma non c'è, come dire, un progetto politico in piedi.
Allora, il progetto ufficiale è quello, appunto, come dicevo, dell'organizzazione Alleanza Pueblo Unido per la Vida, che è quello che racchiude tutte le proteste. Poi in realtà
è una specie di ombrello, diciamo, organizzazione ombrello
o campo largo,
che è quello che negli anni praticamente hanno preso, come si può dire, hanno ripreso le modalità di lotta da quello che ormai nel 2010 era il cosiddetto SENADES, era il Centro Nazionale per la Defensa dello Sviluppo Economico e Sociale, che anche allora era un fronte plurale che raggruppava sindacati, movimenti e varie realtà di base. E al suo interno, almeno per quello che ho letto io, che comunque ecco, quelli si sindacati stanno esponendo di più e sono quelli che maggiormente conducono le proteste, sono il Suntrax, che è il sindacato unico nazionale dei trabajadores della costruzione,
che sono quelli che ha intervistato Trucchi.
Sì, e insieme anche a Daibana. Invece sono quelli che operano soprattutto a Bocas del Toro, perché sono nella zona bananera. E allora come oggi sono quelli che stanno pagando un prezzo più alto, perché per esempio già nel 2010 è stata approvata la cosiddetta Ley Chorizo, che era una legge capestro, che era stata varata esclusivamente in chiave statale, e allora due lavoratori del Città Ibana furono uccisi da colpi di armi a fuoco strati dalla polizia, e oltre 700 rimasero feriti. E qua i dati che riguardano solo quest'ultimo mese di lotta parlano già di circa 140 feriti nel corso delle mobilitazioni. Tra l'altro adesso, come nel 2010, come anche con un parallelo abbastanza inquietante con quello che è stato l'estallidio sociale che è avvenuto alcuni anni fa in Cile, la polizia spara i lacrimogeni ad alza uomo, tanto che in tutti i casi, come il denominatore, è che molti manifestanti hanno riportato varie lesioni, anche gravi.
Come faceva la polizia di Pignera?
Proprio con la polizia di Pignera.
Senti, questa...
Mi ha molto colpito perché purtroppo passano gli anni, però soprattutto in America Latina i metodi restano gli stessi, restano riflessivi, che molti hanno imparato e che poi hanno trasmesso la più famosa famiglia a scuola di Fortenio in Georgia.
Las Americas.
Sì. Venivano allenati i golpisti.
Senti, peraltro gli somiglia molto a quello che a Noriega, cioè ha qualche cosa che proviene dall'eredità appunto di Noriega, anche solo per come si è immediatamente allineato dietro a Trump, bloccando tutto quello che erano gli accordi con Pechino, appunto sui porti.
Infatti Trump è ritornato subito sul canale di Panama, appunto come dicevate voi, per evitare che la Cina divenga semplicemente padrona in America Latina. Basti pensare a tutti gli accordi che hanno con il Perù, solo per fare un esempio, con cui la Cina
per il litio.
A molti accordi, sì, e il fatto che Trump abbia subito annunciato che noi, ha detto, noi ci difenderemo il canale, fa pensare che allo stesso tempo Mulino gli ha dato subito carta bianca, perché nonostante dichiarazioni di facciata, soprattutto nei mesi successivi alla sua elezione, in cui diceva che aveva dichiarato che il canale sarebbe sempre a tenuto a Panama, in realtà nonostante dichiarazioni minacciose anche verso Trump, dicendo che gli avrebbe chiesto moltissimi soldi, in realtà poi non solo si è subito frustrato, notato, in quanto riguarda il canale, ma ne ha anche approfittato sempre per chiedere ancora a Trump che gli finanziasse la costruzione di un muro, perché dalla zona del Darien transitano sempre ogni anno tantissime migliaia di emigranti, e lo scopo invece di Molino è quello di voler tenere.
Senti, abbiamo incidentalmente ricordato il Cile, adesso non so se possiamo fare, come dire, un volo pindarico e accennare anche
migliaia di chilometri
a quello che sta avvenendo in Cile, dove le primarie del fronte progressista hanno visto vincitrice per la prima volta Jeanette Jara, che è una militante comunista, quindi prossimo contendente a Kass sarà per le elezioni presidenziali una comunista. È un cambio che ci manda anche un messaggio ben preciso rispetto allo malcontento nei confronti di Boric.
Sì, allora il Boric, quando era andato al potere, aveva sollevato grandi speranze, perché anche se non era più il leader studentesco che aveva capeggiato le proteste di piazza insieme ad altre personalità, come all'epoca era tipo per esempio Camilla Vallejo, sembrava poter dare un indirizzo diverso. In realtà poi ha proprio abbandonato, forse non ha mai creduto nella linea in cui i cileni, il progressismo cileno, ma anche noi la speravamo, perché ha militarizzato subito i mapuli, si è riferito a te. E poi anche sulle tematiche che reazionano spesso in Cile della dittatura militare, ha fatto delle dichiarazioni che hanno lasciato piuttosto sorprese. Da una parte è vero che magari il suo scopo era quello di cercare una pacificazione del paese, un po' come a suo modo ha cercato di fare anche Mujica in Uruguay, però pian piano è sempre slittato ogni giorno di più verso destra. E un esponente del Partito Comunista, da un lato, se riuscirà a esprimere la sua radicalità, potrebbe rappresentare un fatto positivo, dall'altro non so quanto riuscirà ad impiegare, purtroppo è sempre questo dilemma così tremendo, non so quanto riuscirà a intercettare il voto di quella borghesia, magari anche tendenzialmente progressista, che però poi ha finito per condizionare Boric, perché probabilmente ha anche cambiato la sua visione del mondo, però sapeva anche bene che se avesse fatto che se avesse preso qualche decisione realmente rivoluzionaria, probabilmente non so quanto sarebbe rimasto alla moneta, però è un'opinione.
Dall'altro lato,
considerando l'interlocutore dall'altra parte, che è un figlio di un ex nazista, Kast, cioè è un pinocettista, poi peraltro
sì, che già altre volte ha provato a presentarsi alla moneta, e adesso è un contesto che secondo me è piuttosto favorevole, perché abbiamo visto come è andata in Argentina, e leggendo qua e là delle notizie sulla politica brasiliana, e ho letto che Lula nei sondaggi sarebbe ai suoi minimi storici, e il fatto l'estrema destra e soprattutto tutta l'elite militare, nonostante sia caduto il bolsonarismo, di fatto questa corrente è ben presente non solo nei palazzi, ma purtroppo anche nella società brasiliana.
Ma dall'altra parte i Mapuche si faranno di nuovo infinocchiare, dopo essere stati bruciati una volta.
Sì, infatti, i Mapuche probabilmente, dopo esserci fatti pregare una volta, mi sembra, non so se il paragone si lo condividete, se può essere proprio accettare, mi sembra un po' come la Conaia in Ecuador, che dopo essere stata fregata una volta, ora ci sta andando molto più con i piedi.
Bene, e io direi che insomma abbiamo fatto fatto questa divagazione cilena, però insomma abbiamo parlato abbastanza anche di Panama, riempiendo un vuoto insomma informativo, sì, perché veramente di questo paese così fondamentale, insomma cruciale, direi, se ne parla pochissimo.
Forse proprio per quello non se ne parla, che è cruciale.
Noi ti ringraziamo e magari la prossima occasione, ormai sei entrato a pieno titolo nell'agenda di Bastioni di Orione, quindi ti richiameremo.
è una minaccia questa.
Grazie di nuovo e buon proseguimento della trasmissione.
Grazie a te, ciao.
Buona serata, ciao.
Ciao.